Qui Parma Ateneo. La rubrica d'approfondimento dal settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.
Nel 1816 la duchessa di Parma Maria Luigia, in una lettera inviata ai suoi familiari, scrisse: «Ho nelle mani il modo di rendere felice 400.000 anime, di proteggere le scienze e le arti. I parmigiani, melomani e gourmet, non chiedono di meglio come programma politico». Non ultima era arrivata la graziosa nobildonna se secoli prima il famoso biografo della contessa Matilda, quella di Canossa appunto, legò il nome della città ducale a quello dell'arte. All'uso dei greci, ancora Parma viene chiamata Crisopoli, che in greco significa città d'oro, come a dire che primeggia nella grammatica e che in essa sono coltivate con passione tutte e sette le arti. Era più o meno il 1115. Da allora poi Parma ne ha fatta di strada tra guerre, occupazioni, assedi, liberazioni, terremoti, rivoluzioni, eccetera, 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 ma mai, mai i parmigiani hanno perso quella loro naturale inclinazione per il bello, per la creatività, il genio e l'estro come espressione estetica di talento innato. Correggio, Parmigianino, Toscanini, Verdi, giganti, insomma, i più bravi, vedete, sono passati di qua. Quale miglior modo allora di celebrare questo estro se non con una monumentale mostra, che proprio mostra non è, semmai è uno sguardo a 360 gradi, appunto, sul sistema della creatività non solo parmigiana, che è onnivoro e inclusivo, capace di esprimere l'arte in tutte le sue declinazioni più moderne. Creatività contemporanea, energia, processualità, partecipazione, orgia. Occhi aperti su tutta la città. Parma, fino al 15 maggio, è una gigantesca installazione artistica a cielo aperto. Pittura, fotografia, cibo, design, architettura, realtà aumentata. È un grande padiglione da ammirare e partecipare. Insomma, la Maria Luisa Leopoldina Francesca Teresa Giuseppa Lucia d'Asburgo Lorena, lei, figlia e moglie d'imperatore, lei che veniva da così lontano, in fondo ci aveva visto bene. Per rendere felice un parmigiano, dagli un museo, dagli una galleria, un teatro e tanto buon cibo.
Bentornati a una nuova puntata di Qui Parma Ateneo. Siamo negli studi di Radio Revolution e dopo questa piccola pausa per digerire la colomba e cose varie che abbiamo mangiato a Pasqua e Pasquetta, siamo tornati. Eccezionalmente però da oggi in poi abbiamo una novità. Quindi insieme a me non c'è come al solito Francesca, che ormai avevate conosciuto, che però ci ha lasciato per Berlino. E ci sarà invece Giuseppe.
Ciao ragazzi, grazie per avermi riaccolto alla radio. Ormai la mia voce non era più presente da un po'.
Però sicuramente ve lo ricorderete dalle puntate dell'inizio anno su Giuseppe Verdi.
Sì, per il Festival Verdi, sì, avevo dato il mio contributo.
Invece la regista è sempre lei, Fiorella. Ciao, non so, saluta, ma non so se avete sentito. Oggi Giuseppe di cosa parliamo?
Oggi il tema è molto importante per la città di Parma, perché parliamo del Festival 360, che è un festival che ha coinvolto tutta la cittadinanza, un festival sull'arte contemporanea che con installazioni, mostre, design. Noi abbiamo fatto un giro per la città appunto per cercare di capire e di presentare quanto più cose possibili, a partire dalla mostra per esempio che abbiamo visitato in questi giorni sull'Art of Food Valley. Appunto, che presenta i prodotti tipici della nostra regione, anzi della nostra provincia, della città appunto come il parmigiano reggiano, il prosciutto.
C'è la sedia a forma di parmigiano reggiano.
Sì, diciamo che abbiamo visto cose
tipo gli umani.
Non potete immaginare. Infatti invitiamo a visitarla perché è molto interessante. E appunto, a partire dal nostro vanto come città della, per la creatività gastronomica, un riconoscimento che abbiamo avuto ultimamente proprio da parte dell'UNESCO, si è andato poi verso questo percorso artistico, che è molto originale, che si è affiancato poi ad altre mostre, come per esempio quella che siamo possibile vedere in Piazzale della Pace, che appunto avevamo presentato anche con il nostro giornale, con Parmateneo.
Sì, esatto, infatti in Piazzale della Pace potete ammirare il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, che è in pratica il nuovo segno dell'infinito, che è un tema ormai diventato europeo, quindi non presentato per la prima volta qua a Parma, in cui due cerchi opposti significano natura e artificio, mentre quello centrale è proprio la congiunzione dei due. Quindi una proprio nel Piazzale della Pace, che è al centro della città, della parte storica, del centro storico, ma che ormai purtroppo è teatro anche di violenze e di degrado, quindi anche un messaggio per rilanciare il verde urbano. Questa mostra si è aperta il 2 aprile e continuerà fino al 15 maggio in molti spazi della città di Parma.
E a proposito di questo, noi abbiamo sentito anche chi si è preoccupato di organizzarlo.
Sì, esatto, quindi dopo Just My Imagination di Cranberries sentiremo anche un'intervista, ma non vi diciamo a chi. abbiamo già anticipato prima della canzone, abbiamo intervistato per voi Simona Manfredi, che si è occupata della direzione artistica e delle relazioni esterne partnership. Quando e come è nato il progetto di Parma 360?
Allora, Parma 360 è nata da una chiacchierata tra me e Camilla Minetto, la quale un bel giorno mi ha detto: Simona, dobbiamo fare qualcosa di positivo per la città, qualcosa che crei movimento e che porti a parlare della nostra città in modo positivo. Io ho un'idea, mi disse, e te la mando. Eravamo nel febbraio del 2015 e successivamente mi ha mandato un foglietto Word con la descrizione esattamente di quello che poi è avvenuto, di quello che poi si è realizzato, ossia un festival della creatività contemporanea e che è diventato, il nome è diventato Parma 360 perché avevamo insieme concordato che avremmo rappresentato tutto le attività creative e artistiche esistenti, quindi il più possibile una varietà di proposte nella città, diciamo il momento della nascita della creazione.
E cosa ci può dire di questi primi 15 giorni di attività? Qual è stato il riscontro da parte della cittadinanza?
Allora, le dirò, faccio un passo indietro perché prima di passare di parlare dei primi 15 giorni delle attività direi che abbiamo poi coinvolto immediatamente Chiara Canali, che è una curatrice conosciuta nel mondo dell'arte, e Federica Bianconi, che si è occupato di Strange Days. A questo punto, appunto, parlando dei primi 15 giorni, partirei da Strange Days, che è partito il primo di aprile, che è stato un festival nel festival, diciamo così, un evento matto, dove era rappresentata l'arte portata all'eccesso, alle massime diciamo così espressioni, ed ha avuto un grande successo sia di partecipazione di artisti che di partecipazione di pubblico. È durato 3 giorni ed era al WUPA, al Workout Pasubio, in via Pasubio, appunto. E mentre invece tutte le altre mostre hanno inaugurato il 2 di aprile e dobbiamo dire che inaspettatamente c'è stato un grande successo anche di numeri proprio. Abbiamo registrato circa 7.000 visite il primo giorno e altre 4.500 visite il secondo giorno. Per confermare ancora, diciamo che durante la settimana i numeri non sono mai stati elevatissimi, ma poi nel secondo weekend, che è stato quello appunto appena passato, abbiamo registrato ancora tantissime visite, circa 4.500-5.000 mai contatti, perché trattiamo trovarci con le ragazze che si occupano della guardia, che saluto e ringrazio intanto perché sono bravissime.
Importante anche il fatto che la partecipazione è stata molto varia, giusto? Anche all'inaugurazione, tutte le generazioni erano comunque rappresentate, e non solo anche esperti di arte.
Questa è stata la cosa più bella, diciamo che la città benissimo e ha risposto appunto trasversalmente, probabilmente perché proprio anche noi che abbiamo organizzato siamo, diciamo che ricopriamo tante generazioni, partendo da Camilla Mineo che ha 29 anni, che quando è iniziata addirittura non ne aveva ancora 28, e a finire con me purtroppo, però passando per Chiara Canali che ha 36 anni, Federica Bianconi che ne ha 46 e io che ne ho 52, diciamo che ricopriamo una bella forbice del target, e quindi probabilmente anche la comunicazione è stata una comunicazione in tanti sensi, e giovanissimi tanti, tante persone mature, anche esperti che hanno trovato le nostre mostre interessanti, questo è importante, e anche quello sorprendentemente tante persone da fuori, c'erano persone da Bolzano, da Brescia, Bergamo, da Verona, li abbiamo incontrati perché noi avendo fatto tutte le inaugurazioni, diciamo così, avendo fatto un giro di inaugurazioni, abbiamo incontrato veramente anche tanta gente che veniva da fuori. Quindi quello speriamo che la città l'abbia percepito anche nelle altre attività e che sia stato positivo, ecco.
Proprio in questo senso, infatti, il festival ha dato occasione poi di coinvolgere le attività commerciali, appunto, attraverso le esposizioni, il collegamento con le gallerie d'arte e anche gli esercizi commerciali. Quindi possiamo dire che ci sono anche fini pratici per un ruolo commerciale della città e un rilancio delle attività a Parma.
Esatto. Allora, sono stati 34 gli spazi creativi che hanno... diciamo così, che si sono fatti coinvolgere, che hanno partecipato facendo una loro mostra personale. Alcuni sono spazi creativi già esistenti, diciamo così, gallerie, Fog Gallery, Art Gallery, Steccata, cioè, moltissime, la più parte delle gallerie di Parma. E in più alcuni esercizi commerciali hanno fatto delle vere e proprie mostre, sono molti negozi di arredamento, ma non solo, non so, mi viene in mente Pirazzoli, le arti decorative, Gallani, insomma tanti negozi, Stefano Saccani, l'art stylist, l'air stylist di Piazza della Ghiaia, insomma tanti negozi hanno poi diciamo, trasformato la loro attività anche in una galleria mostra. In più 200 negozi, oltre 200 negozi perché poi sono aumentati nel corso del tempo, hanno esposto in vetrina un'opera d'arte, partecipando così come a una grande galleria a cielo aperto, nel senso che la gente può fare una specie, il pubblico può fare una specie di caccia al tesoro guardando nelle vetrine dei negozi, dove quelli che hanno il bollo di Parma 360, che è piuttosto evidente, colorato, e possono, allora vedessero il bollo, cercare l'opera d'arte, che a volte è un quadro, a volte una scultura, sono fotografie, disegni, nascosti, diciamo, celati, ambientati nelle vetrine, quindi con le merci che vengono vendute. Pertanto abbiamo sfatato il mito del commerciante che pensa solo a vendere o che non è disponibile, ma anzi il commerciante si è reso disponibile a partecipare e ha diciamo così, ampliato il suo pubblico, mettendo a disposizione anche un'opera d'arte dei gli oltre 100 artisti che hanno dato le loro opere da esporre, diciamo così.
E lei in particolare di cosa si è occupata all'interno di questo festival?
Un po' di tuttologia, quella diciamo è
ci vuole sempre
la principale specializzazione, perché per organizzare un festival c'è bisogno veramente di tutto, non ci si può immaginare di quante e quali compiti, azioni bisogna fare per poter mettere in piedi una macchina di questo genere. Ci è voluto più di un anno, io nella fattispecie mi sono occupata delle relazioni con le aziende, con le istituzioni, con tante realtà, perché nella mia specializzazione, diciamo, è quella delle pubbliche relazioni e dell'organizzazione di eventi. Non abbiamo avuto difficoltà a farci ascoltare, anzi abbiamo dovuto dimostrare di fare qualcosa di giusto, di fatto bene, di considerato, di approfondito. Abbiamo dovuto dare delle garanzie, ovviamente, di fare un buon lavoro, di compiere un buon lavoro. Però abbiamo avuto anche in risposta delle risposte al 90% positive, sono pochissime le realtà che non hanno partecipato a questa rete virtuosa.
Ringraziamo Simona Manfredi che insieme a Camilla Mineo, Chiara Canali e Federica Bianconi hanno fatto un ottimo lavoro della direzione artistica e sono stati molto utili anche a noi. E ora i Temper Trap su Radio Revolution con Love Lost. Eccoci tornati in studio con un ospite, Antonella Mazzoni, che si definisce pittrice concettuale. Buongiorno e innanzitutto grazie per essere venuta qui da noi in studio.
Grazie a tutti per l'invito.
E ci dica un po' cosa significa pittrice concettuale.
È una definizione a cui io tengo tantissimo, perché la pittura oggi non è particolarmente trendy. E se decidi di scegliere questa metodologia di espressione, devi avere un motivo, un'idea. Quindi la pittura non è mai fine a se stessa, ma è fine di un'idea. Deve perseguire uno scopo, un'idea, un progetto prima ancora di essere un segno sulla tela.
E quindi, a proposito di progetti, come nasce questo progetto della mostra, come si inserisce questo discorso di unire arte e cibo?
Dunque, sicuramente è un po' il seguito di quello che è stata l'attenzione, il focus dell'anno scorso di Expo. Quindi ci sono già stati fatti degli inviti per riflettere sulla la relazione tra cibo e arte, e questa occasione è diventata un ulteriore ribadire il legame tra quello che è l'espressione artistica e il cibo. diciamo che questa, se vogliamo proprio fare un focus sulla storia che lega il cibo e, e l'arte, possiamo risalire all'uomo preistorico. Questo perché? Perché quando l'uomo preistorico decide di decorare il piatto, la ciotola nella quale si ciba, vuol dire che il cibo non gli bastava più, ma doveva avere una stretta relazione anche con l'arte. E quindi il cibo e l'arte nutrono l'uomo e la sua mente insieme.
E questo filone continua comunque nel tempo per noi poveri ignoranti che non conosciamo comunque bene anche questo mondo, che non lo studiamo anche all'università, almeno in particolare io faccio lettere. Successivamente questo tema viene riscoperto molte volte nella storia.
Beh, nella storia dell'arte c'è sempre un omaggio per quelle che si chiamano le famose nature morte, sono sempre state un soggetto, sicuramente è un soggetto che in tutta la storia dell'arte, anche quella contemporanea, è attuale e soprattutto risolto in maniera diversa e anche con idee diverse. Se vogliamo pensare a Warhol e le scatolette del cibo, che sono diventate ormai un masterpiece, insomma, oppure, cioè, anche invece parlando del contemporaneo, parlo del contemporaneo più stretto perché il dibattito in corso dell'arte contemporanea non lo conosce nessuno, per cui questa è un'occasione ottima anche per parlare di artisti ancora viventi e che però stanno dicendo molte cose interessanti. E quindi, non so, per esempio c'è Bertozzi e Casoni, che sono un esempio molto simpatico, in quanto loro riproducono in maniera figurativa e in maniera scultorea in ceramica tutti dei resti di cibo e delle cose anche abbastanza trash, però assolutamente in ceramica e con un aspetto realistico impressionante. Naturalmente c'è Spoerri, che lui espone le tavole imbandite con tutti i resti del cibo rimasti, anche questo è un esempio anche ormai storico. E quindi, insomma, sicuramente l'elenco è lunghissimo e chiaramente ci sono tutti gli artisti che sono presenti a Palazzo Pigorini in questo momento, che hanno riflettuto su questo argomento.
E dopo appunto l'Expo, che è finito non da moltissimo tempo, e anche dopo il riconoscimento del marchio UNESCO per Parma come città creativa della gastronomia, secondo lei quanto Parma può puntare poi sul cibo, non solo appunto come prodotto gastronomico, ma anche come prodotto di arte e di design, quindi anche dopo questa mostra?
Ma io trovo che la città di Parma abbia fatto veramente un balzo in avanti rispetto a quello che è la comunicazione dell'arte ed essendo sicuramente, come hai detto tu, il cibo e la produzione del cibo così importante, credo che questa soluzione, questo abbinamento sia la chiave vincente, e quindi sono certa che se la città saprà far fruttare questa convivenza, come penso sia già nell'ambito degli organizzatori, che questa sia la prima puntata di una situazione che verrà riproposta ogni anno. Spero di non aver parlato troppo presto, però diciamo che questo è anche il nostro augurio.
No, sicuramente questo è solo un inizio.
Ecco, bravo. Siamo fiduciosi che le cose possano andare avanti. Nell'aria c'è questo progetto, poi speriamo che diventi anche una realtà.
Come avrete capito da questa prima parte dell'intervista, Antonella Mazzoni ha partecipato appunto alla mostra Art and Food che è presente in questo festival di Parma 360 a Palazzo Pigorini. Noi siamo andati, io e Giuseppe siamo andati a visitare questa mostra.
Sì, un po' spaesati, ci abbiamo provato, abbiamo cercato di capire insomma in quale mondo ci trovassimo.
Esatto, ma a Palazzo Pigorini non c'è solo Art and Food,
sì,
vero?
Infatti c'è anche la mostra su Vico Magistretti, che è un famoso designer del XX secolo, che è scomparso 10 anni fa e a cui hanno voluto dedicare tutto un approfondimento sull'arte contemporanea, il design, sulla luce, e che insomma, anche lì abbiamo provato a cimentarci e abbiamo comunque chiesto il parere anche alle persone che erano lì sul posto.
Infatti lì abbiamo incontrato anche Irene Toscani, che è la curatrice del circuito Viral, e l'abbiamo intervistata per voi.
All'interno del festival Parma 360 è stato organizzato anche il circuito Viral. In che cosa consiste?
Allora, il circuito Viral consiste nel cercare di avvicinare, diciamo, il mondo commerciale al mondo dell'arte, e per cui abbiamo chiesto a tutti i commercianti del centro storico di dare la disponibilità della propria vetrina esponendo un'opera d'arte di un artista contemporaneo di Parma o comunque dei dintorni di Parma. E abbiamo avuto tantissime richieste, tantissime adesioni, e circa 200 negozi quindi esporranno un'opera d'arte fino al 15 maggio. E per cui, se durante una passeggiata in centro trovate un bollo con scritto 360 Viral su una vetrina, e aguzziate gli occhi, la vista, perché potreste trovare un'opera d'arte molto interessante, di opere, insomma, contemporanee, diciamo.
Dato che il festival è iniziato già dal 2 aprile, quindi già un pochino di tempo è passato, come sta reagendo la città di Parma e quindi quanti visitatori più o meno sono giunti in particolare in questa parte della mostra del festival?
L'inaugurazione, che è venuta sabato 2 aprile, è stata veramente molto è stata un'inaugurazione molto importante, perché ha visto circa 700 persone entrare dalle 5 del pomeriggio fino a mezzanotte. E diciamo che sta andando molto bene, secondo noi, e abbiamo avuto una media di circa 300 ingressi nei weekend, e nei weekend scorso anche molto di più, si è raddoppiata questa cosa. Sì, secondo noi la città sta vivendo bene questo festival, e inoltre vediamo molti ragazzi, molti giovani entrare in questa mostra, e anche molti stranieri. Quindi è anche bello, perché molti turisti stranieri quindi riescono a vivere questo festival.
Ringraziamo Irene Toscani per la sua testimonianza. Noi abbiamo visitato appunto queste due mostre, potete trovare anche le foto sulla nostra pagina Facebook.
Sì, ci siamo cimentati anche in questo.
Sì, esatto, anche la fotografia è un'opera d'arte comunque. E adesso ascoltiamo Bruci la città di Rene Grandi.
Bruci la città e crolli il grattacielo, rimani tu da solo, nudo sul mio letto.
Stand.
questo tuo profondo.
Puntata a 360 gradi oggi. Beh, in effetti iniziava a fare un po' caldo. A parte gli scherzi, so che stiamo parlando di questa fantastica rassegna dei eventi che è Parma 360. Arte, cibo, cultura, mostre, workshop e chi più ne ha più ne mette, insomma. Solo che si sono dimenticati qualcosa. Ed è per questo che oggi siamo qui a proporvi un contro-evento. Il titolo è emblematico. Loro fanno Parma 360, noi facciamo Parma a 90. Abbiamo chiesto anche il patrocinio delle istituzioni e loro ci hanno risposto che ce lo patrocinano. Ce lo patrocinano tutto. Hanno detto che erano proprio contenti di patrocinarcelo tutto. Nell'ambito della nostra manifestazione potrete ammirare numerose opere. Prendendola a 1 da Parma, in direzione Tre Casali, vi imbatterete nella Tibre, un affresco di autostrada in cui l'artista ha voluto rappresentare l'eccellenza italiana, quella dove un chilometro di asfalto costa la bellezza di 50 milioni di euro. Si tratta di un'opera nata negli anni 70 che doveva condurci fino al Brennero, ma che invece è rimasta ancora nel Parmense. Se invece siete appassionati di sport, potrete recarvi presso la sede del Parma Calcio, dove troverete una simpatica squadra finita nei dilettanti. Questo risultato è frutto del grandioso impegno di due artisti a cui la città ha più volte mostrato il proprio affetto, Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi. Due uomini che sono riusciti in pochissimi anni a far fallire una delle più importanti piazze del calcio italiano. Un'opera tutta debiti e sacrifici, in cui risalta anche un finale tragicomico con una fantastica cena romantica in salsa albanese e un'indagine per bancarotta fraudolenta. Ma l'essenza di Parma 90 è nella riscoperta del passato, un passato che lascia tracce, come il buco di bilancio del comune, un'opera portata a termine dalla giunta Vignali, forse l'unica, visto che le altre erano per lo più incompiute. Esponente di rilievo di questa incompiutezza è il Ponte Nord, una magnifica realizzazione che punta a trasmetterci quella sensazione di affacciarsi sul vuoto. E non solo da un punto di vista simbolico. Se amate il genere, poi, potrete visitare anche il Teatro dei Dialetti e la Scuola Europea, eredità lasciateci sempre dal duo Ubaldi Vignali, eccellente coppia che negli anni ha affinato l'arte dello sperpero di denaro pubblico. Questi sono solo alcuni dei principali eventi di Parma 90, la città ad angolo retto, il cui obiettivo è mostrare la decadenza degli ultimi tempi. Ma non temete. Se cercate la vera cultura e volete sperare in un rilancio della città, allora date un'occhiata a Parma 360. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart. This is space and now you're home. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror, oh, my mirror.
Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. With your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Spread your head on the past, are we trying to pull you through? You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is a space and now you're home. Show me how to fight for now. I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. Oh, it's like you're my mirror. Oh, my man is staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections into one.
L'aggressività che ormai conoscete di Luca Mautone e il suo copertone e Justin Timberlake che a Radio Revolution canta Mirrors, continuiamo con la nostra intervista a Antonella Mazzoni.
E infatti ci interessava sapere qual era stato il suo contributo alla mostra e in cosa insomma si è focalizzata.
Entriamo più nel particolare.
Esatto. Dunque, la soluzione, io lavoro solitamente per serie e quindi la serie che ho pensato per questa occasione sono delle nature morte. Questo perché? Perché la natura morta, naturalmente, come dicevo prima, ha un'attinenza strettissima e anche evidente con il cibo. Ed è stata un punto anche di evoluzione, citando la vostra radio, in quello che è le diverse soluzioni ed evoluzione proprio della storia dell'arte, della ricerca degli vari artisti. La serie che io ho esposto si intitola L'arte moderna genera l'arte contemporanea. In questa parola genera c'è la soluzione, infatti questi quadri sono quadri incinti, è la natura morta incinta, in pratica sarebbero delle estroflessioni, cioè dei quadri che non sono piatti ma sono, si sporgono verso l'esterno, sono tridimensionali perché sotto hanno un altro quadrino che sarà quello che dovrà nascere da quello che è invece l'arte moderna. I soggetti sono appunto delle nature morte di artisti dell'arte moderna, ovvero Picasso, Cézanne, Roy Lichtenstein, De Chirico, in questo caso ecco le opere che sono esposte. e quindi questo è stato il mio contributo.
E dal particolare passiamo invece al generale.
Sì.
Ci parli un po' anche della sua arte, delle altre mostre a cui ha partecipato.
Ma penso che in questa situazione parlerò sicuramente di quello che è un mio progetto che sto portando avanti, di interazione tra la ricerca dei vari scienziati. Io in questo momento sto lavorando ad un progetto insieme a Giacomo Rizzolati, che sta studiando sui neuroni specchio, e poi con un altro scienziato altrettanto interessante che studia invece l'intelligenza delle piante, che si chiama Stefano Mancuso. E quindi a me piace
particolari come, sì, anche come argomenti.
Sì, sì. Cioè, mi piace molto relazionare con le loro ricerche e tradurle in un discorso artistico.
E invece, cioè, secondo lei, qual è la sua opinione sul festival che è in atto? Quanto Parma aveva bisogno di rilanciarsi da un punto di vista artistico, e se ci sta riuscendo, secondo lei?
Allora, sicuramente ne aveva più che bisogno. Purtroppo, per i discorsi economici, molte delle gallerie di Parma e di tutto quello che erano i vari punti di incontro degli artisti sono stati chiusi. E quindi c'era una situazione proprio di stallo e di ristagno dell'arte contemporanea e dell'interesse per l'arte contemporanea. Questa botta di vita che è stata questo 360 gradi lo trovo entusiasmante, sia per quello che è stato il numero di persone coinvolte, e sia anche perché queste persone hanno un range di età dai più giovani anche le persone invece più anziane, che mi ha impressionato, perché è difficile trovare una stessa situazione che coinvolga più generazioni.
Questo è importante, che comunque il festival si svolge in varie parti della città, proprio anche per riportare alla luce quelle parti, quei luoghi che diventano esposizione loro stessi.
Esatto. No, infatti questa cosa qui lo trovo anche questo un ulteriore modo di avvicinare le persone, perché se anche uno casomai appunto non riesce ad andare a vedere la mostra al Pigorini, però non potrà fare a meno di imbattersi nell'arte esposta nelle vetrine. 200 vetrine mi sembra veramente un'invasione dell'arte che potrebbe avere veramente conseguenze contagiose per la cittadinanza. Spero proprio che sia così, un interesse che si rinnova solo un punto di partenza per approfondire poi in altri ambiti.
La parola d'ordine è sicuramente esplorare.
Esatto.
Sì, infatti l'abbiamo fatto anche noi in giro, subito abbiamo notato tutti i bollini dopo che ci è stato detto appunto da Irene. Ma tra le opere in cui ci possiamo imbattere nella città ci sono anche le storie sospese sotto i portici del Grano, che ospita appunto il comune. Abbiamo sentito per voi l'architetto Luigi Pizzuti, che si è occupato proprio di queste installazioni.
Perché lo Studio AFA ha deciso di aderire a questo festival?
Studio AFA ha deciso di aderire perché quando insomma siamo stati contattati dalle organizzatrici ci hanno un po' spiegato quello che volevano insomma andare a fare qua in una città come Parma, ci è sembrata un'iniziativa innanzitutto pregevole per vari aspetti. E primo di tutti è quello che sostanzialmente l'arte possa rigenerare un po' anche un senso di appartenenza e un certo amore per la città.
Cosa rappresentano le figure che troviamo appunto allestite in Storie Sospese e che messaggio lanciano alla popolazione della città di Parma?
Sì, allora queste opere vengono da un percorso in realtà che noi portiamo avanti da alcuni anni con le nostre installazioni artistiche. Sono proprio dei calchi presi dai nostri corpi, e sostanzialmente noi andiamo sempre ad allestire come principio una scena in cui la fisicità e il corpo umano si mette in relazione agli spazi urbani, perché essendo architetti partiamo sempre un po' per natura a confrontarci un po' con lo spazio architettonico. Quindi diciamo che in ogni luogo in cui andiamo a inserire queste figure cerchiamo di farle interagire con l'architettura e con gli spazi urbani, e quindi compiono dei gesti, insomma, delle cose a volte degli gesti ironici e a volte invece hanno un significato magari un po' più profondo. Nel caso di Parma ci sembrava importante, data la location insomma istituzionale, diciamo convertire delle figure che già avevamo col colore rosso per una serie di riflessioni, soprattutto perché in questo momento di violenza in ogni campo, in ogni settore, c'è bisogno di ritornare un po' a pensare a che cos'è una persona e la dignità di una persona.
Quindi la location dei Portici del Grano, quindi che ospita anche il comune, non è stata scelta a caso?
No, è stata coordinata con l'organizzatrice dell'evento prevedeva, a dire la verità, anche un prolungamento verso via Cavour, ma noi abbiamo concordato di un accordo che concentrarci, diciamo, sui Portici del Grano poteva avere forse una, anche dal punto di vista scenografico, un impatto insomma maggiore, perché comunque queste figure funzionano molto bene quando vengono viste un po' tutte insieme e non disperse lungo un percorso troppo ampio. La location sì, c'è stata proposta e è stata molto, cioè noi l'abbiamo molto apprezzata, perché è sicuramente un luogo architettonicamente bellissimo e soprattutto è un luogo molto simbolico.
E ringraziamo Luigi Pizzuti e i suoi collaboratori per quest'altra opera d'arte che trovate in città.
Però prima di salutare la nostra Alessandra Mazzoni, siamo Antonella.
E finisce così.
Sì, vabbè, ci mancava la gaffa, era immancabile. Volevamo chiederle però se era la prima volta che collaborava con la città di Parma.
È una domanda che mi piace molto, perché effettivamente devo confessare che ho un precedente simpatico, perché ho organizzato una mostra dove proprio ho cercato di coinvolgere i vari professionisti della città, che vanno dalla medicina legale ai RIS di Parma, ai pompieri, ma anche al dipartimento di fisica, di biologia, le nanoimmagini, tutte queste cose, rompendo le scatole tutte. Ma il mio obiettivo era quello di uscire dall'ambito ristretto dello studio e di mostrare alle persone, ai vari professionisti, quello che è la dimensione artistica del loro quotidiano. E quindi è stata una mostra molto interessante, anche soprattutto anche dal punto di vista umano.
Ci raccontava nel fuori onda che ha fatto fare anche un'autopsia al quadro.
Al medico legale.
che era una cosa divertente. Allora, la ringraziamo ulteriormente per aver portato un po' di arte nel nostro studio. Noi qua ci proviamo.
Restiamo come possiamo.
Bene,
infatti,
molto bene.
Anzi, lanciamo anche l'appello, visto che collabora sempre con i dipartimenti di scienze più scientifici, anche di venire qua da noi a Lettere, che
a fare un progetto insieme. Volentieri. Comunque, accetto la sfida.
Comunque Lettere e arte si abbinano secondo me molto bene. E ora passiamo invece a una canzone che piace molto alla nostra ospite, ossia The End dei Doors. This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise. I'll never look into your eyes again.
In diretta da Berlino, apposta per Matta, speciale Parma 360 Festival, un evento culturale senza precedenti per Parma, uno sguardo a 360 gradi sul sistema della creatività contemporanea italiana e un focus sulla creatività emergente. Vi terrò aggiornati sui più importanti workshop, laboratori e eventi del festival. Tra i workshop del festival, il 16 e 17 aprile dalle 10 alle 18 si terrà HiBook presso le officine on-off per imparare a far prendere vita un libro. Il 23 aprile dalle 9.30 alle 16 si terrà la fotografia d'arte con il fotografo Lucio Rossi. Dal 4 al 25 maggio dalle 18 alle 21 si terrà il corso base di stampa 3D con Leonardo Barbarini presso il Fab Lab di Parma. Il 5 maggio si terrà il forum sulla rigenerazione urbana con Michelangelo Pistoletto e Mario Botta. Tra i laboratori del festival, tutti i sabati dalle 15 alle 19, si terranno i laboratori sensoriali per il terzo paradiso per i bambini dai 3 ai 5 anni. Tra gli eventi del festival si ricorda il 16 maggio dalle 14.30 la maratona fotografica Disturbo. Si partirà dai portici del Grano per fotografare una lista di 36 obiettivi del centro di Parma in un massimo di 4 ore. Il 16 aprile dalle 17 lo Stormarella presenterà Butterfly, una mostra dedicata alle opere dell'artista Annalisa Di Meo. Per maggiori informazioni consultare il sito www.parma360festival.it. Continua la rassegna cinematografica Mondo Visioni, documentari internazionali distribuiti da Cine Agenzia Parma ad aprile presso il Cinema Astra. La rassegna è stata organizzata da Nessuno Press, continuerà il 12 aprile alle ore 19 con il documentario NTR Extranea e finirà il 26 aprile alle ore 21 con il documentario We Are Journalists. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Università dei Studi di Parma e il Collettivo 70.
Ma perché sei andata via? Persa nella notte, perché non m'hai detto che non eri mia, non lo so, sarà il vento, sarai tu, la voce che risponde a me perché, dai galoppa più che puoi,
corri vai non ti fermare,
che di strada ce n'è ancora tanta sai,
sì lo so,
vedo una cantina che mi potrà togliere sete e polvere.
Studio stiamo ancora ballando con No Sud-Ovest Est di Max Bezzali e siamo anche questa volta giunti alla fine della puntata con questa new entry che poi in realtà è un ritorno.
Un vecchio nuovo.
Esatto, di Giuseppe che mi sembra che sia andata benissimo come prima puntata, dai.
Beh dai, non ci possiamo lamentare.
Vedi, tutto lo studio ti fa gli applausi, quindi qua siamo in molti, sai, in questo piccolo
siamo
studio.
Siamo sempre tantissimi.
E ringraziamo ancora una volta per la disponibilità Simona Manfredi, Antonella Mazzoni, Luigi Pizzuti e Irene Toscani. Vi invitiamo nuovamente a vedere le foto delle varie mostre sulla nostra pagina Facebook di Qui Parma Ateneo e ovviamente andarle anche a visitare dal vivo. Ci risentiamo tra due settimane.
Qui Parma Ateneo. La rubrica d'approfondimento dal settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.